Allora, il problema della certezza del diritto, diciamo la messa in discussione del valore della certezza del diritto, viene fatta per la prima volta sostanzialmente all'inizio, tra la fine del secolo XIX, cioè tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo XX, e viene fatta sia negli Stati Uniti, dove comunque avevamo un sistema di common law, sia nell'Europa continentale, da correnti che genericamente possiamo definire realiste. Sicuramente è realista la corrente americana, del realismo giuridico americano, che nasce alla fine dell'Ottocento e si protrae a grande importanza, beh, tutt'oggi, ma insomma, nelle sua connotazione teorica viene definita nella prima metà del Novecento. Ed è ugualmente chiaramente realista, si definisce proprio realismo anche la scuola che in Europa si sviluppa nel nord d'Europa, si chiama realismo scandinavo, in cui in qualche modo, come abbiamo detto, Ross stesso fa parte. Dall'altra parte, poi prima ancora in Germania, si sviluppa la teoria sociologica del diritto. Queste correnti sostanzialmente mettono in discussione in maniera un po' confusa, cioè senza distinguere analiticamente fino almeno a Ross in maniera molto chiara, sia il fatto che il testo normativo possa vincolare l'interprete, sia il fatto che sia un bene che lo faccia. Le due cose sono messe in discussione, sono tutte e due cose molto importanti, come abbiamo visto. Il valore del common law, abbiamo detto, sta anche nel fatto che il giudice, attraverso questo meccanismo del precedente, della ricostruzione del fiume del diritto consuetudinario, è libero di adattare la decisione al caso specifico. Quindi, che ci sia la libertà del giudice di creare la norma è considerato un fatto importante. A questo si associa l'idea che, come abbiamo detto, il linguaggio non è in grado di vincolare l'interprete. Queste due cose vanno insieme. Questi due elementi sono vissuti dalla maggior parte dei giuristi continentali, mentre negli Stati Uniti il realismo ha un grande successo, il realismo americano, ripeto, facilitato dal fatto di inserirsi in una tradizione di common law. In Europa continentale si apre un baratro. Queste tesi sono percepite come qualcuno che vuole annullare la civiltà giuridica moderna, quella nata con l'illuminismo, per tornare, aperte e chiuse virgolette, alle barbarie del Medioevo. Riportare la soggettività dell'interprete, riportare un interprete, l'idea che l'interprete in effetti costruisce la norma, sembra un modo per distruggere tutto quello che era stato costruito, cioè il principio di uguaglianza, la lotta contro l'arbitrio, la prevedibilità delle decisioni giuridiche. Viene vissuto come un attacco alla civiltà giuridica creata dall'illuminismo e quindi all'idea di progresso, all'idea della società governata dalla ragione in se stessa. Si rivendica con forza l'idea che l'uguaglianza dei cittadini, la prevedibilità, la non arbitrarietà del potere, la prevedibilità sul suo uso, la prevedibilità di quello che si può fare e non può fare, è data dal fatto che la personalità del giurista non esista, che il giurista, quando compie l'operazione di applicare una legge, deve essere come un matematico, cioè chiunque faccia la stessa operazione dà lo stesso risultato. Non ci deve essere differenza, la personalità del matematico non conta quando fa un'operazione, così la personalità del giurista non deve contare. Il giurista deve essere un potere nullo. Si ammette che il giurista possa creare una norma soltanto in casi estremi, cioè quelli della lacuna, che come abbiamo visto è definita molto male perché abbiamo detto la lacuna può essere, come intendevano i teorici e intendano i teorici giuspositivisti, illuministi, una mancanza di una norma specifica, che è una cosa già di per sé soggettiva, abbiamo detto, ma può essere anche dato dal fatto che ci sono più norme che si applicano allo stesso caso e non ci sono criteri per risolvere il conflitto fra norme. E quindi in questi casi, fallita il tentativo estremo del referee legislative, si cercano di dare moltissime indicazioni che, voi ricordate, sono l'analogia, l'argomento al contrario, le due indicazioni abbiamo detto sono contrastanti, ma insomma si dà moltissimo il ragionamento in base ai principi, si danno moltissime indicazioni che, per cercare di limitare la discrezionalità del giurista anche nel colmare le lacune. La sfera in cui si può esprimere la personalità, le diverse convinzioni delle persone, non è quella del diritto, ma la personalità è confinata nell'ambito della politica, cioè quando si discute su come devono essere fatte le leggi, ognuno può esprimere le proprie visioni del mondo, la propria soggettività. Quando si trova a applicare il diritto, sottolineo la parola applicare, deve agire sostanzialmente come un automa. In qualche modo questa idea sta dietro al sogno di un giudice computer e il fatto che non sia stato mai realizzato, anche questo forse poi qualche cosa ci dice sul fatto che questo non è detto che sia un sogno, ma può essere un incubo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le critiche contro questo il modello, diciamo, formalistico assumono soprattutto una connotazione epistemologica, cioè viene un po' messo in secondo piano l'idea che è bene che il giudice possa decidere caso per caso perché in questa maniera può fare un giudizio equo, anche se, per esempio, in alcuni teorici come Perelman è un dato importante, diciamo, sono teorici che si rifanno alla tradizione aristotelica del giudizio, per cui questa cosa continua a essere molto importante, ma diventa molto più importante l'idea che il testo non possa vincolare, per cui l'interprete, per cui al di là del fatto che ciò sia un bene o sia un male, si tende a presentarlo come un dato inevitabile con cui dobbiamo fare i conti e si tende a dire il positivismo è ideologico perché nega questo dato evidente che i testi, il linguaggio non sono capaci di vincolare, di vincolare gli interpreti, di veicolare un solo e unico significato. Inizia quel movimento che viene chiamato scetticismo sulle norme, che fa parte di una reazione al neopositivismo che si sviluppa in tutto il mondo, prima di tutto in ambiente anglosassone, ma insomma in generale in tutto il mondo a partire dagli anni 60. Se voi andate a vedere alla fine della pagina 285, anzi a cavallo tra pagina 285 e 286, trovate una citazione che io faccio di un saggio di Pietro Costa che poi uso come testo per l'esame ad argomentazione giuridica, in cui viene definita in maniera chiara, vengono definiti in maniera chiara i tratti essenziali della posizione scettica, e ve lo leggo perché è molto importante. Il soggetto interpreta i testi a partire dalla sua integrale situazionalità, prima situazione, prima caratteristica, cioè è diciamo, il punto di vista di chi legge quello che guida l'interpretazione dei testi. Il punto di vista che spesso è la controversia che uno si trova di fronte, ma non è solo quello, è anche tutti gli altri tipi di problemi che chi legge e a chi affronta il problema ha in testa, tutte le altre convinzioni. Il senso del testo, seconda caratteristica, non è una qualità oggettiva del testo immanente ad essa, ma è attribuito al testo dall'interprete. E abbiamo detto questo è il dato che viene considerato un dato di fatto, non c'è un significato autoevidente. Quindi, conseguenza, terza caratteristica, l'interprete riscrive il testo in funzione delle domande, degli interessi e delle esigenze caratteristici del suo presente, che è sostanzialmente la sintesi della posizione 1 e 2, cioè è la situazionalità che porta a dare significato, il significato non è autoevidente, il significato che viene attribuito è basato sulla situazionalità di chi glielo attribuisce. Non si danno criteri razionali e assoluti di verità e falsità di un'interpretazione. Tra le diverse interpretazioni che vengono attribuite a un testo, non c'è un modo, univoco per risolvere il conflitto. La verità, siamo alla quinta, caratteristica. La verità di un'interpretazione si traduce nel consenso che essa è in grado di ottenere sulla base dei presupposti condivisi entro il gruppo, una società o un contesto determinato. Quindi, quale delle interpretazioni poi si afferma è considerata valida, o se volete con molte virgolette vera, dipende dal consenso che riesce a ottenere all'interno di una specifica comunità, della comunità dei giuristi di quel paese, e Ross direbbe all'interno di una certa ideologia normativa. Sesta caratteristica, non potendosi l'interpretazione di un testo presentarsi come politicamente vera, essa si traduce in una strategia di persuasione dell'interlocutore sulla base di presupposti localmente condivisi con l'interlocutore stesso. E questo è l'altro dato che mettevo già in evidenza parlando dell'ideologia normativa, cioè la capacità di convincere chi parte dagli stessi presupposti, cioè gli altri giuristi in questo caso, è l'elemento fondamentale per attribuire la validità di una interpretazione che non ha nessun altro criterio apodittico per dirsi valida. L'argomentazione interpretativa non appartiene al dominio della logica, ma della retorica. Quindi non è il sillogismo logico, non è la logica che mi guida nella decisione dei nella decisione su quale interpretazione è quella corretta, ma è appunto la retorica, la capacità di convincere, ma non di convincere chiunque, di convincere un'audience esperta, gli altri giuristi, un'audience che si pone gli stessi problemi e che avanza anche lei soluzioni interpretative. Guardate che mentre si afferma appunto, questa idea di pensiero, si comincia a dire che in fin dei conti, la logica non è nient'altro che un specifico tipo di argomentazione retorica, cioè che non c'è niente di cogente nella logica. È una comunità di persone che ritiene quel criterio particolarmente convincente e si abitua a ritenere quel criterio il più convincente di tutti, ma non è nient'altro che uno strumento retorico. Se volete, è molto interessante un autore che si chiamava Bertrand Russell, che comincia la sua vita durante il Circolo di Vienna, è inglese, è uno degli esponenti del neopositivismo logico, che appunto nel Circolo di Vienna ha il suo centro culturale, in Inghilterra, anzi forse uno dei principali esponenti del neopositivismo logico in Inghilterra. Passa tutta la prima parte della sua vita, una parabola come vedremo un po' simile a quella di Wittgenstein, che passa tutta la prima parte della sua vita, che è invece austriaco, passa la prima parte della sua vita a cercare di costruire un sistema di, appunto, di principi che poi possa spiegare e guidare logicamente la vita delle persone, e scrive questo libro, I Principi a Matematica. Dopodiché, un altro appartenente, anche se marginalmente, al neopositivismo logico come Gödel, dimostra il teorema dell'incompletezza, cioè che nessun sistema può dimostrare i propri postulati, che quindi questa è una vulgata, ma insomma è l'impatto che questa cosa, che il teorema di Gödel ha sul modo di ragionare, E che quindi comunque uno può costruire modi di, cioè, sistemi, casomai sempre logici, coerenti al loro interno, ma completamente diversi, che passano da postulati diversi. Infatti è il periodo in cui cominciano a nascere le geometrie non euclidee, cioè si dice, non è mica detto, come abbiamo sempre pensato, che ci sia una sola geometria, che è la geometria non euclidea. Cominciano a nascere altre geometrie che hanno anche impieghi utili. Una è la geometria di Riemann, l'altra è la geometria di Lobacevski. La geometria di Euclide, per esempio, per il piano si immaginano figure appunto che stanno sul piano, mentre una delle geometrie non euclidee prende realisticamente l'idea che la tenda è rotonda e quindi immagina che i piani siano rotondi, non siano in effetti piani, e si costruisce una geometria partendo da questo dato. Quindi si comincia a mettere in discussione il valore della logica. E Bertrand Russell abbandona i principi a matematica, smette di pensare di costruire un sistema capace di governare logicamente il mondo. E si mette e scrive una storia della filosofia, inventa il tribunale Russell per i crimini di guerra dopo la seconda guerra mondiale, soprattutto nel periodo della guerra del Vietnam, per giudicare i crimini fatti dagli americani contro i vietnamiti e via dicendo. Quindi un cambio radicale di vita, però ecco, è rappresentativo di quello che sta succedendo. Allora, questa impostazione, appunto, quindi abbiamo lo scontro, si concentra lo scontro sul problema del significato del testo normativo. E il tentativo più estremo e di difenderlo è quello di Hart, che scrive appunto The Concept of Law nella sua. Proprio negli anni 60, cioè quando queste posizioni, diciamo quello scetticismo rispetto al significato del testo comincia a diffondersi, a prendere grande piede, e lui riprende una tesi che è hobbesiana. Lui cita il vescovo Audley e dice: se il testo non ha un significato chiaro, il legislatore non è chi scrive il testo, ma è chi lo legge. Allora, è interessante la differenza. Hobbes diceva questo dandolo per scontato, cioè lui era già consapevole che il testo non ha un significato univoco chiaro che vincola, e quindi diceva che il sovrano è colui che dà significato. Eh? Ricordate la polemica di cui abbiamo parlato contro i giuristi di Common Law. Voi vi arrogate il potere sovrano, perché il sovrano non è chi scrive i testi, ma è chi gli dà significato. Non a caso Hobbes, partendo appunto anche dalla Bibbia, dall'Antico Testamento, sostiene che il primo atto sovrano è il power of naming, il potere di dare i nomi. Hobbes ha una concezione nominalista che deriva da Occam e da tutto un movimento nominalista che nel Medioevo esisteva, e quindi è convinto che il problema ci sia ed è convinto che si risolva attraverso la sovranità, che è però quindi ogni decisione è arbitraria sul significato, e per questo è importante che l'assuma uno solo, perché sennò avremmo il caos delle definizioni. Questa era la tesi di Hobbes. Avremmo la Babele, sempre per usare un'immagine biblica che ricorre in Hobbes. Arte ha una posizione, d'arte, come vedremo, tutti quelli che invece pensano che il testo abbia un significato univoco hanno una posizione diversa. Non c'è atto arbitrario di un sovrano, c'è atto necessitato. È una questione scientifica, abbiamo detto, non è una scelta arbitraria attribuire il significato. E Arte arriva fino al punto di ammettere, sotto la pressione del movimento scettico che si sta diffondendo, scettico sul significato, che quantomeno nel 90% dei casi il significato del testo è chiaro. Poi abbiamo situazioni limite, marginali. Lui distingue, insomma, un'area chiara e un'area di penombra nel significato dei testi, e dice che nell'area di penombra abbiamo la discussione sul loro significato, ma nel 90% la situazione è chiara. Quindi abbiamo una saldatura, arte è già una, insomma, una concessione tra l'idea che si era affermata a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, neopositivistica, in cui appunto il significato è le parole hanno un significato, il significato è oggettivo, le parole hanno un significato osservazionale, cioè c'è una corrispondenza biunivoca tra la parola e gli oggetti della realtà. Questo sosteneva l'empirismo logico, il neopositivismo, perché era fondamentale, perché altrimenti la verifica delle proposizioni scientifiche non si potrebbe fare, cioè se la parola non, siccome la proposizione scientifica è espressa in parole, se non c'è una corrispondenza oggettiva con i fatti, non potremmo dire che la cosa è verificata empiricamente. Quindi abbiamo una saldatura, l'idea che viene esplicitata a essere al fondo del paradigma che abbiamo chiamato Rousseauiano Montesquiano, ma insomma il paradigma dell'illuminismo, il paradigma del giudice bocca della legge, il paradigma, possiamo dire, del liberalismo che nasce alla fine del Settecento e impregna tutto l'Ottocento, ma anche quasi tutto il Novecento, ha quindi varie assunzioni e diventa sempre più chiaro, c'è un'assunzione sul significato del linguaggio, quindi implica una specifica teoria del linguaggio, che fino a quel momento si pensava fosse l'unica teoria del linguaggio, invece si comincia a pensare che possono esistere più teorie del linguaggio e quella concezione del diritto ne implica una specifica, ma implica anche specifiche teorie su che cosa, di comunità, di razionalità, di pratica, di politica. Quindi, cioè, si scopre che quella concezione non è così neutra come si voleva, si basa su tutta una particolare, su tutte una, su particolari assunzioni, su particolari teorie, che una volta erano le uniche teorie vigenti, che un momento in cui si creano teorie che le mettono in discussione, si capisce che la neutralità di quella posizione, l'ovvietà di quella posizione è tutt'altro che salda, essa implica tutta una serie di scelte di valori. per reagire allo scetticismo sulle norme, si cerca di andare di là della posizione di Hart o di inglobare, se volete, la posizione di Hart in una teoria più vasta, però abbiamo sostanzialmente due risposte totalmente diverse, una in Europa e una negli Stati Uniti. Come vi ho detto, la risposta negli Stati Uniti è diversa perché gli Stati Uniti, il movimento realista alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, ha avuto una grande influenza, una grande importanza e in effetti ha vinto la battaglia. Cioè, negli Stati Uniti i giuristi si sono convinti che il testo non può vincolare l'autore. E forse anche che è bene che sia così, è bene che si, scusate l'autore, l'interprete, è bene che sia così ed è bene che appunto l'interprete possa scegliere tra più significati, ma resta esattamente come in Europa lo spavento. Per un giurista che scrive la norma in quel momento, come per il caso specifico che ha di fronte, come gli torna più sensato, più comodo. Quindi, mentre si ammette che il testo non sa vincolare, non può vincolare l'interprete, però si pensa che lo si debba fare. Partiamo però invece dall'Europa che invece nega che il testo non sappia vincolare l'interprete. I giuristi europei dicano: è vero, questo può succedere, ma succede A perché i testi sono normativi sono scritti male, B perché gli interpreti sbagliano, non hanno gli strumenti, sbagliano. A volte non hanno gli strumenti concettuali per leggere bene i testi, quindi sbagliano più o meno grossolanamente. Quindi la soluzione europea è: bisogna, non è un problema inevitabile, si può evitare l'incertezza, la sfida dell'incertezza si può evitare sostanzialmente scrivendo meglio i testi normativi, scrivendoli in maniera più chiara, in maniera più precisa. Se volete, questa è una posizione che discende direttamente dal neopositivismo logico, cioè bisogna usare un linguaggio osservazionale, bisogna usare termini non ambigui, termini cui i referenti empirici siano evidenti. Solo scrivendo così i testi normativi si ha un testo chiaro che guida l'interprete. Naturalmente questo aumenta la confusione invece di semplificarla, perché più è specifico un testo, a meno azioni, a meno fatti si applica e quindi più chiede altri testi che si applicano ad altri fatti, simili ma non identicamente precisi. E naturalmente ci sono molti fatti che a quel punto diventano ambigui in quali delle due categorie vanno, molte condotte, quindi in effetti si crea una grande confusione, se volete, quel vuoto normativo che dipende dal fatto che, non si, che ci sono più testi normativi che facilmente si possono applicare alle stesse condotte e agli stessi fatti. L'altro aspetto che ha il suo centro nella giurisprudenza dei concetti e nella dogmatica giuridica è: bisogna elaborare molto bene i concetti giuridici perché attraverso una grande padronanza e una grande raffinatezza dei concetti giuridici si riesce a dare un senso univoco alle norme. Se volete, quando farete diritto penale, vi troverete di fronte all'enorme discussione sul dolo e l'idea della differenza tra il dolo e la colpa abbastanza chiara, ma poi le sottigliezze sul dolo eventuale, che ecco, che cioè una cosa che uno non ha, fa un'azione che uno non compie con la volontà di recare un danno, ma accettando il rischio che si possa recare il danno, che è differenza dalla colpa, che è uno quando non considera che si possa creare il danno. Voi capite che anche a questo livello di raffinatezza le cose invece di chiarirsi si complicano e comunque non si risolvono i problemi sui significati dei testi, ma anzi si aumentano i testi che si possono interpretare. Vedremo, questo è un problema che avremo anche abbiamo già accennato con la tesi di Luigi Ferraioli quando dice che lo Stato costituzionale di diritto ha risolto questo problema perché i principi costituzionali, sotto questo aspetto, come vedremo, è abbastanza simile alla tesi di Dworkin, perché i principi costituzionali guidano nella interpretazione dei testi normativi e quindi scartano tutte le possibili interpretazioni incostituzionali. Ecco, qui la giurisprudenza dei concetti guida e scatta e fa scartare quelle interpretazioni che poi non si rivelerebbero in contrasto con interpretazioni di altre disposizioni normative, perché la giurisprudenza dei concetti serve a dare chiarezza all'ordinamento nel suo insieme. Comunque, quello che ci interessa, al di là dei problemi specifici, è appunto l'idea degli europei che il problema non esiste, esiste soltanto perché la scienza, diciamo, non è abbastanza evoluta. Il diritto è comunque un'operazione scientifica, è comunque un'impresa scientifica, dove non si riesce ad arrivare alla verità, alla soluzione giusta. È perché la scienza ancora si deve evolvere, ed è una scienza che riguarda sia la scrittura dei testi sia le modalità di leggerli. Invece, come vi dicevo, gli statunitensi dicono una cosa diversa. La sfida dell'incertezza è seria, dobbiamo trovare un criterio diverso per risolverla. Questo criterio diverso, è il fine che la norma vuole raggiungere, cioè le interpretazioni si devono scegliere sulla base dei fini che producono. E la prima teoria è quella elaborata non molti anni fa da Posner, che si chiama Analisi economica del diritto, perché lui la propone come, diciamo, una teoria esplicativa, rifacendosi all'utilitarismo classico, a quello di Bentham per intenderci, cioè la massimizzazione dell'utilità per il maggior numero. Posner dice che i giudici sono utilitaristi, cioè i giudici normalmente quando hanno più soluzioni possibili di fronte a un caso evidente che scelgano la soluzione che massimizza l'utilità complessiva, massimizza l'utilità complessiva declinata in termini economici, massimizza il profitto, come abbiamo detto, è tipico del diritto statunitense essere pensato in termini economici per regolare dispute economiche. L'abbiamo già visto analizzando l'impatto della globalizzazione sul diritto. E questa tesi, piano piano, ma come un classico dell'utilitarismo, anche settecentesco, da descrittiva si trasforma in normativa, cioè i giudici fanno così e devono fare così, perché questa è la soluzione migliore, quella che massimizza il profitto generale. L'abbiamo già accennato. Per Hume l'utilitarismo è una teoria esplicativa, cioè mi spiega come gli agenti, gli attori, scelgano le azioni da compiere, scelgano perché vogliono massimizzare il loro profitto e ridurre il danno. Con Bentham diventa una teoria morale, cioè è giusto massimizzare il bene comune, la somma dei beni individuali e minimizzare i danni individuali, la somma dei danni individuali. E più o meno la stessa operazione fa Posner. È interessante che appunto quindi si dice il diritto, inteso come ermeneutica, come discussione, come organizzazione dell'ordinamento, come discussione sui testi giuridici, di per sé non è capace di arrivare a una soluzione singola del caso, alla soluzione vera. Dobbiamo avere un criterio diverso che permetta di selezionare tra le soluzioni un criterio non giuridico, perché altrimenti le decisioni sono arbitrarie. Quindi si ammette l'idea, si tiene ferma l'idea che la scelta, se il giudice potesse scegliere il significato del testo normativo, sarebbe un atto arbitrario. Si riconosce che i criteri giuridici non danno un criterio per dare una via per dare una soluzione unica. Si dice ti do un nuovo criterio. Lasciamo perdere la discussione su quanto il nuovo criterio sia capace di dare una soluzione unica, quanto sia determinabile se una determinata decisione poi nel lungo periodo, anche nel medio periodo o anche in un contesto più vasto massimizza o non massimizza il profitto. Ma lasciamo perdere tutto questo. Seconda teoria, Dworkin, grande giurista statunitense, in qualche modo ponte, come vediamo, non a caso la sua teoria ha avuto anche grande successo nell'Europa continentale, cioè un giurista statunitense capace di parlare con i giuristi dell'Europa continentale. La sua teoria è quella dell'integrità del diritto. Dworkin sostiene, in fin dei conti, esistano nella regolazione delle azioni umane tre aspetti. Sono i principi giuridici, i principi che normalmente stanno nelle costituzioni, i principi costituzionali, le politiche che gli stati, i parlamenti, i governi fanno e le regole giuridiche, le regole normative. Sono tre modi diversi per guidare le azioni della comunità sociale. E Dworkin dice: è importante che nell'attribuire il significato delle regole il giudice non guardi le politiche, e qui è la classica distinzione della divisione dei poteri, e in cui di nuovo il giudice viene messo vicino al legislatore, e questo abbiamo detto torna sia nella concezione monteschiana, in cui il giudice è bocca della legge. In cui il giudice è vassallo del legislatore, ancella del legislatore, sia nella concezione di common law che storicamente ha creato questa alleanza. Quindi le politiche che invece fanno i parlamenti con i governi, diciamo, sono una cosa diversa. I principi vanno messi insieme alle regole per creare un sistema di interpretativo. E se noi potessimo prendere tutti i principi di un ordinamento giuridico, tutte le regole di un ordinamento giuridico e metterle a confronto con tutti i casi possibili, è un'operazione impossibile, noi avremmo però la soluzione giusta. Cioè, combinando questi tre aspetti, noi arriveremmo per ogni caso ad avere la soluzione giusta. Dworkin chiama Erculeo il giudice che svolge questa operazione e dice che il giudice, quello vero, esistente, quello non utopistico, non erculeo, deve tendere a questo risultato. La sua idea è che perché distingue i principi dalle regole? Perché i principi, secondo Dworkin, non sono giuridici, ma sono morali. E questo gli serve, come in parte abbiamo già accennato, per eliminare il problema che i principi costituzionali hanno un sacco di antinomie, sono spesso fra di loro in contrasto. L'esempio più banale che sta più volte di fronte ai tribunali è dignità della persona, libertà di espressione del pensiero. Si riconosce che la dignità delle persone è una limitazione alla libertà di espressione del pensiero. Allora, due principi sono tutti e due affermati a livello costituzionale, poi vanno bilanciati caso per caso. Quindi si fa una cosa, si ragiona in maniera molto diversa di quando si ragiona sulle regole. Le regole sono antinomiche. Se due regole, abbiamo detto, due norme, dicano cose in contraddizione, una delle due va eliminata dall'ordinamento. A livello dei principi, dato che è un livello morale, non giuridico, questo non deve avvenire e anzi, mettendo insieme principi e regole, capiamo come avviene il bilanciamento nei diversi casi. E questa è l'opera del giudice Erculeo. Quindi, un po' come dirà Ferraioli, che invece sosterrà l'assoluta giuridicità dei principi costituzionali e non la loro moralità, che questa è la differenza più forte con Dworkin, i principi morali guidano nella scelta del significato da attribuire ai testi normativi. Guidano in maniera abbastanza circolare, cioè, come vi ho detto, è solo un giudice Erculeo che riesce a tenere insieme tutte le norme e vedere come si combinano con tutti i principi e come si, poi questa combinazione a sua volta si combina con tutti i fatti possibili ed immaginabili. Quindi, Abbiamo quest'idea che se ricorriamo ai principi costituzionali ma morali, noi abbiamo un criterio ulteriore, quindi di nuovo un criterio in buona parte non giuridico, in cui si ragiona in base a strumenti diversi da quelli del ragionamento giuridico, che limita l'arbitrarietà del giudice, almeno asintoticamente, cioè gli dà una guida che poi piano piano il giudice deve sviluppare. E infatti Dworkin nel testo non lo dico, ma ha questa idea della novella catena, quella voi sapete, in cui ognuno scrive un pezzo riprendendo le file di quello che ha detto il narratore precedente. E qui l'idea, appunto, non esiste il giudice Erculeo, ma ogni giudice fa un passettino verso l'individuazione della soluzione giusta, il nuovo giudice riparte di lì e prosegue la novella. Tutto questo, insomma, ha un problema perché se i testi non hanno un significato vincolante, ognuno che scrive il nuovo pezzo può scrivere quello che vuole. Nei romanzi o nei film è evidente, cioè io scrivo, invece di andare avanti, faccio il flashback e parlo di quello che è successo prima di quello che hanno scritto tutti quanti gli altri. È per esempio una soluzione narrativa adottata. E soluzioni simili si possono trovare per rendere non vincolante, diciamo, lo sviluppo del discorso fatto fino a quel momento. Comunque, sfida dell'incertezza, due risposte diverse. Uno che nega il problema alla radice e dice si può risolvere il problema alla radice dell'incertezza, gli altri dice sì, è vero, i testi hanno un significato incerto, troviamo un modo per selezionare tra i loro significati possibili. La prima è quella europea, la seconda è quella statunitense. Allora, quello che io ora faccio negli ultimi due paragrafi del libro è dire che il problema è proprio mal posto, e poi dopo propongo una soluzione che si riallaccia al discorso che abbiamo fatto su Daisy. Perché il problema è mal posto? Perché porre così il problema dell'incertezza, cioè porlo come un dramma, deriva da una concezione del diritto che rientra per forza in uno dei tre modelli di diritto che ormai, molti anni fa, una settantina di anni fa, ha descritto Carl Schmitt, che è un grandissimo giurista tedesco che ha avuto poi un suo coinvolgimento con le vicende naziste, è stato anche oggetto del processo di Norimberga, ma poi ne è uscito bene, ha continuato a svolgere la sua opera di ricerca, di teorizzazione e di insegnamento, ed è sicuramente una grandissima personalità culturale di grande rilievo, il cui pensiero ha molto lucido, l'abbiamo già a volte citato, e ha grande importanza. E anche questa analisi di Carl Schmitt non è sulle tre concezioni del diritto, non è da poco, è una grande sintesi che è capace di ricostruire, insomma, l'evoluzione di 2000 anni di dibattiti sul diritto. Allora, cosa dice Carl Schmitt? Dice che il diritto può essere o decisione, o norma, o ordinamento. La prima concezione, quel diritto come decisione, è appunto quella che Weber chiama la giustizia del cadì, cioè c'è una controversia, si porta di fronte a una persona ritenuta autorevole e la persona sceglie, decide in maniera inappellabile, esercita in qualche modo la sovranità e stabilisce la decisione per il caso concreto. E quella decisione fa stato fra le parti, che è sostanzialmente la giustizia, diciamo sicuramente il sistema del funzionamento della giustizia, sicuramente quella antica delle società che non hanno ordinamenti formalizzati, stabilizzati. Accanto a questa abbiamo l'idea che dell'ordinamento, del diritto come ordinamento, che è un'idea che si possiamo definire medievale, e cioè che così i giuristi decidano ma le loro decisioni rispecchiano un ordinamento, una concezione della vita sociale fondamentale. Il diritto medievale che rispecchia, che pretendeva di rispecchiare la vita cristiana e poi cattolica dopo la scisma, è l'esempio più eclatante di questa idea, cioè si decide, ma le decisioni non sono prese nel nulla, ma le decisioni rispecchiano l'ordinamento e in qualche modo abbiamo una saldatura tra la teoria, se non proprio consuetudinaria, ma insomma l'idea che Savigny esprime con la concezione dello spirito del popolo, ecco, le decisioni esprimono lo spirito del popolo, esprimono il modo di vivere consolidato, e questo è il diritto come ordinamento. Il terzo è quello, diciamo, illuminista, di cui abbiamo detto Schmitt vede tutti i limiti, che però gli sembra il modello comunque migliore rispetto a, sicuramente rispetto a quello decisionista, forse il suo, la sua, anzi sicuramente la sua preferenza va per il diritto come ordinamento, ma il modello appunto dello Stato di diritto, il modello normativista, che guardate, l'importanza dello Stato di diritto è che la quintessenza di quel modello è, se volete, l'idealizzazione del modello normativista, cioè appunto, come abbiamo detto, il governo della legge, e il governo della legge e non degli uomini. Il decisionismo è il governo degli uomini, il governo della legge si contrappone al governo degli uomini. Lo conoscevano già i greci quando parlavano di nomus basileus, o i latini, meglio l'espressione latina, ma insomma si riferiva al mondo greco, cioè il diritto, la legge sovrana. E questa concezione appunto diventa legicentrica via via che la legge si afferma come espressione principale più chiara del diritto. Allora, l'idea che si debba stare per forza in uno di questi tre modelli, considerando superato, più adatto, specialmente, insomma, cade in disgrazia, diciamo, a parte i recuperi nazionalisti nelle culture nazionali che fanno Savigny, poi anche Schmitt e via dicendo, dell'idea del diritto come ordinamento, ma che era legato all'unità del mondo cattolico, è venuta meno quella, perde importanza, ripeto, prova a rinascere con gli stati nazionali come espressione dello spirito del popolo, dello spirito nazionale, soprattutto nell'Ottocento, in cui appunto i nazionalismi sono molto importanti, ma non ha un grande successo. Quindi poi la contrapposizione è molto facile, è tra il governo degli uomini e il governo delle leggi, quindi tra stato di diritto e arbitrio, e anche Carl Schmitt, che pure in politica è il teorico del decisionismo, è il teorico della politica come decisione eccezionale che risolve i problemi imprevisti, cioè quella è la sfera della politica diversa da quella del diritto, invece nel diritto esalta la superiorità del modello normativo rispetto a quello appunto della decisione decisionista e quindi che viene considerata arbitraria in linea con tutta la logica dello Stato di diritto che abbiamo ripercorso. Allora, il problema è che probabilmente il diritto, come molte delle nostre pratiche, non è nessuna di queste tre cose. E io avanzo la proposta del diritto come pratica, prende parto da una definizione di un filosofo del diritto statunitense, che insomma ora è molto anziano, ma insomma che alla fine degli anni del secolo scorso, anni 90 e inizio del 2000, ha avuto una grande importanza. Ha scritto moltissimo, si chiama Stanley Fish, che dà questa definizione di diritto come pratica, cioè il diritto è un'opera collettiva. Se volete, potremmo dire, io oggi forse direi che è il diritto come cultura, cioè il diritto è quella cosa che ci guida nelle nostre azioni in un determinato settore, come tante altre settori. Diciamo culture, conoscenze specifiche. Le conoscenze non sono mai scientifiche, mettono insieme sempre prassi, stili argomentativi, argomenti che contano, modo, in, di conoscenze intese come non conoscenze oggettive, ma modi di descrivere le cose. Vi ricordate, siamo partiti dall'idea il giurista ben vede le persone che aspettano l'autobus, ma quelle che vogliono stipulare il contratto di trasporto con un vettore, contratto fatto per offerta pubblica e via dicendo. Questo è una pratica. La pratica è un insieme di persone che discute e in base a questa discussione orienta le proprie azioni da tutto un insieme di queste cose. E questa concezione che il diritto sia questa cosa, quindi sì, è arbitrario, ma è collettivamente arbitrario, cioè esiste il controllo della comunità su quello che le persone fanno, non è un controllo oggettivo, è un controllo dialogico, fatto sì, appunto, attraverso la retorica. È molto importante perché l'altra idea, quella della scelta tra la norma e il decisionismo, risale a un modello antropologico, che è il modello antropologico che è stato al centro di tutto il dibattito liberale, da Hobbes a Locke, in tutto sommato, anche se in maniera un po' contraddittoria, e a Hume, e poi arriva appunto all'Ottocento e viene alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, teorizzato esplicitamente come teoria emotivista. Che cosa dice questa teoria? Dice che si può discutere, appunto, come diranno i neopositivisti, se volete, è speculare questa concezione antropologica della personalità alla teoria neopositivistica, infatti si sviluppano insieme, mentre sui fatti si può creare un linguaggio, appunto, osservazionale e quindi discutere ed arrivare a una verità e quindi eliminare la discordanza sui fatti. Sui gusti, sulle preferenze, sui valori, c'è cioè, detto comune, no? De gustibus non disputandum est, no? È inutile discutere dei gusti perché ognuno ha i suoi gusti, sono soggettivi, non c'è nessun motivo per cui io devo apprezzare la birra o il vino, preferire la ale alla birra rossa o l'IPA. Non c'è modo di argomentare con una persona su questo, ognuno può esprimere le proprie preferenze, ma non ci sono argomenti tali che possono convincere una persona. Questa è la teoria, cioè sulle opzioni morali, di valore e via dicendo, non c'è ragionamento, non c'è un linguaggio che permetta di convincere, il ragionamento si può fare solo sui fatti. Questa dicotomia, appunto, che è data dall'emotivismo, fa sì che se io voglio che le persone non agiscano in maniera arbitraria, gli devo mettere un limite esterno, perché se no ognuno seguirà i propri gusti e avremo il caos, la Babele. Se io non voglio che ai testi siano attribuiti significati strani, stravaganti e assolutamente diversi l'uno fra l'altro, devo stabilire un significato unico. Lo posso fare sostenendo che le parole hanno un significato oggettivo o, come diceva Hobbes, che accettava questa idea della personalità, avendo un sovrano che decide una volta per tutti e per tutti, e gli altri si devono attenere alla sua scelta del significato. Ma in effetti le cose, piano piano e sempre in maniera più evidente, via via che si sono sviluppate dall'Ottocento in poi, le scienze dell'uomo e le scienze sociali, noi sappiamo che non è così. Le preferenze, i modi di vedere le cose non sono. Intanto, appunto, non è un anche i modi di vedere le cose cambiano, possono essere diversi, non esiste un modo unico di vedere le cose. La cultura fa vedere le cose in maniera diversa. I disegni di Escher sono un esempio pratico, ma uno li può considerare un gioco intellettuale. Gli antropologi hanno trovato popolazioni che non hanno la profondità, non hanno la prospettiva. E la cosa può sembrare strana, ma noi fino a Giotto non avevamo la prospettiva. Se vedete i quadri, la cosa è evidente. Quindi il modo di rappresentare il mondo cambia completamente se uno usa la prospettiva o non la usa. Oggi ci sembra normale rappresentare il mondo attraverso la prospettiva. Fino a Giotto, tutto questo non era, assolutamente normale, anzi, la prospettiva non esisteva. Il modo normale era la non prospettiva, considerare tutto sullo stesso piano. Ma insomma, abbiamo cambiamenti di concezione del mondo come descrizione dell'universo, come descrizione famosissimi, insomma, Galileo e l'idea del sistema tolemaico per cui il Sole girava intorno alla Terra o la Terra gira intorno al Sole. Abbiamo cambiato modo di rappresentare le cose e naturalmente ogni volta che abbiamo un modo di rappresentare le cose, questo ci sembra quello giusto, unico e via dicendo. Poi abbiamo scoperto nella storia che arriva una teoria dopo e ci fa dire che quella di prima era sbagliata, ma quella di ora è quella giusta, unica, possibile e assumiamo che non ce ne sarà una domani. Quindi, in effetti, il nostro modo di vedere i nostri gusti, abbiamo scoperto anche i nostri gusti, cioè le cose che, che uno comincia a mangiare da bambino e via dicendo, poi influiscano sui gusti, non c'è niente che nasce calato come dalla Pentecoste, dal cielo, o nasce dal nulla. I nostri modi di vedere e di considerare le cose, specialmente ora, lasciando perdere i gusti, ma specialmente in campo morale, nel campo delle idee della regolamentazione della vita sociale e via dicendo, hanno delle origini, nascono nel nostro sviluppo, nascono nei contesti sociali in cui viviamo. E così come le descrizioni, così il modo in cui di raccontarlo, così il linguaggio che noi usiamo per raccontare le cose. È famosa l'idea che gli eschimesi che vivono in mezzo alla neve hanno, mi sembra, 49 modi diversi per dire neve, perché a seconda del tipo di neve e delle circostanze usano una parola diversa. Per noi la neve è neve tutt'una e loro la vedono in maniera molto diversa. Gli inglesi non hanno la parola celeste per dire una cosa. Quindi, la lingua stessa dà modi per descrivere il mondo ed orienta attraverso le sue descrizioni le azioni. Allora, noi dobbiamo contrapporre a questa idea dicotomica della decisione e della norma l'idea che invece non è vero che la scelta è arbitraria, fatta, la decisione è arbitraria e fatta dal nulla. La decisione proviene da tutta una serie di contesti sociali che hanno formato le persone e non a caso si è scelto, e che credo che è la cosa che ha permesso poi al sistema giuridico di funzionare veramente, e si sono scelti modi comuni di formazione dei giuristi, cioè tutti i giuristi si formano nella stessa maniera. Per diventare giudice tutti quanti devono dimostrare di avere un certo modo di ragionare. Poi abbiamo diversità abnormi, abbiamo detto l'insegnamento universitario nell'Europa continentale, in gran parte dell'Inghilterra fino alla fine dell'Ottocento, l'insegnamento pratico, che infatti portano a due concezioni del diritto completamente diverse, oppure perpetuano due concezioni, sono il risultato e perpetuano due concezioni del diritto totalmente diverse, ma appunto incide la formazione, cioè cosa si pensa? Qual è la decisione giusta? Come si pensa di doversi rapportare attraverso le norme? Come, che significato si dà ai testi? Come si interagisce con il caso concreto e con i testi? Tutto questo sono cose che si acquisiscano, non sono arbitrarie, sono tramandate e per di più, appunto, qui c'è l'idea della pratica, sono controllate, perché tutto questo poi avviene con un'operazione collettiva. Il diritto è un'operazione collettiva, le decisioni prese sono lette dagli altri giuristi, sono criticate, a volte sono appellate in sistema come il nostro spessissimo. Gli inglesi hanno scelto l'idea dell'appello come modo per creare un diritto comune, no? Vi abbiamo detto, in primo grado si decideva in base ai diritti locali, ma se uno appellava la decisione del primo grado, sapeva che sarebbe arrivato un giudice da Londra che avrebbe deciso in base al diritto comune, alla common law. Questo piano piano ha fatto sì che i giudici dei diritti locali inglobassero i diritti locali nella common law e si è avuta un aggiustamento soft dei diritti locali che poi sono spariti. Soft perché il giudice era inutile facesse una sentenza che poi veniva appellata e stravolta, e quindi piano piano si immaginava dicendo: il giudice common law come ragiona, allora come io bilancio il diritto locale con common law? Quindi questo è il modo di funzionare del diritto. Quindi non è come dice Arte che l'uso arbitrario è come il ladro con la pistola che mi chiede o la borsa o la vita. La decisione del giudice non è questo, la decisione del giudice è l'opposto della violenza e dell'uso della forza. È la forza non fisica, non delle armi, ma dell'argomentazione che è sicuramente retorica e non logica, ma che deve essere persuasiva per una comunità degli interpreti e ammette, come sappiamo benissimo, che ci siano più soluzioni che sembrano persuasive. Non c'è nessun modo, uno può dire mi piace di più o di meno, ma dire è sbagliata, è inaccettabile, diventa difficile o quantomeno non convincente per tutta quanta la comunità. Quindi questa è l'idea del diritto come prassi che modifica radicalmente l'impostazione del problema. Cioè non abbiamo più un problema di o la scelta arbitraria venuta fuori chissà come dalla testa delle persone o la norma che dà l'unica soluzione giusta perché ha un unico significato chiaro. Ma abbiamo l'idea di una decisione che non è l'espressione dello spirito del popolo, dell'ordinamento, ma è l'espressione di una cultura giuridica che viene tramandata e continuamente discussa. È un'espressione di argomenti persuasivi per una specifica comunità di interpreti che di quello si occupa, di questo, di diritto si occupa in maniera professionale. E qui torna a avere grande importanza la giurisprudenza dei concetti, la dogmatica giuridica, perché tutto questo sono i principi costituzionali. Perché tutto questo non perché questo indichi la soluzione giusta, ma perché questi sono gli strumenti retorici, esattamente come la logica, per i matematici, che sono ritenuti convincenti dagli appartenenti alla comunità dei giuristi. Quindi sapere padroneggiare questi strumenti, conoscerli bene e via dicendo è fondamentale per convincere i giuristi che quella che si propone è una decisione giusta. Se sono avvocato, convincere il giudice a scegliere come io gli sto proponendo, a decidere come io gli sto proponendo. Se sono giudice, scrivo una sentenza che regga al grado di appello e alla Cassazione. E